svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco.
Amici della progressione musicale, bentornati su Radiofonica. State ascoltando Progressivamente, il programma sconfinato e sconfinante che giunge alla sua terza tappa del viaggio interminabile attraverso la musica. Siamo ancora in progress, appunto, e continuiamo a camminare senza chiederci esplicitamente dove porti il percorso in note e parole iniziato qualche settimana fa. Siamo partiti dal mondo immaginativo delle impressioni per approdare come catapulte in quello degli estremismi. Nel farlo ci siamo chiesti cosa stessimo osservando, entrando nell'atmosfera poliedrica del genere che continuiamo a sviscerare. Allora, oggi il nostro viaggio tenta una nuova lettura e ci fermiamo sulle sinestesie. Infatti, riflettendo quello che diciamo è sicuramente più evidente della musica progressive, è il fatto appunto che questa riesce ad esprimere tutte le sue capacità di evocazione, cioè le abilità di attivare immagini attraverso le note e quindi di rappresentare in un certo modo le immagini in musica. L'ascolto ci porta così ad essere partecipi dell'atmosfera che la musica compone, a percepirla sensorialmente, ad esserne circondati, avvolti, impregnati. Ecco perché quella che segue è l'incipit di una storia interiore, Hey You dei Pink Floyd, tratta dall'album indimenticabile The Wall del 1979. Have a good immersion.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
Hey You è un pezzo tratto, come dicevamo, dall'album The Wall del 1979. Sappiamo appunto che i Pink Floyd sono stati una rock band britannica formatasi nella seconda metà degli anni 60 e sebbene agli inizi siano stati influenzati prevalentemente dal rock psichedelico e dallo space rock, il genere al quale appartengono è in prevalenza il rock progressivo, soprattutto per le, diciamo, per le atmosfere, quindi per le immagini, come dicevamo prima, che diciamo si creano. Sono caratterizzati da testi filosofici, esperimenti sonori, grafiche innovative e spettacolari. Hanno venduto circa 210 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 74 milioni nei soli Stati Uniti d'America, ed hanno logicamente influenzato considerevolmente la musica successiva dei gruppi progressive degli anni 70 come i Genesis e gli Yes, fino ai musicisti contemporanei come i Nine Inch Nails e Dream Theater. The Wall è un, diciamo, un esperimento interessante perché è una sorta di affresco autobiografico, un apologo sulla separazione nella civiltà contemporanea. E attraverso l'album i Pink Floyd riescono a raggiungere un obiettivo importante, da sempre appunto richiamato, quello di avvicinare i fan della musica rock alla musica sinfonica classica e al contrario i patiti del sinfonico al rock. E tornando appunto nel merito dell'album, si può rilevare che scorrono in sintonia entrambi i linguaggi usati, sia quello musicale sia quello delle parole. Ed è interessante appunto, ritornando alle nostre sinestesie, il fatto che questo album in un certo senso evochi immagini in continuazione, tanto è vero che poi nel 1982 sarà presentato in anteprima al 35° Festival di Cannes il film The Wall, appunto il film tratto dall'album. E il film ricorda appunto la storia di un uomo che pesca nel fondo della memoria, una sorta di viaggio nel fondo della, diciamo, della sua follia. E un uomo appunto che potremmo dire costruisce un muro attorno ai suoi sentimenti, quindi mattone dopo mattone, e appunto crea un muro che lo separa sempre di più dal mondo che lo circonda. È un muro quindi immaginario, fatto logicamente di mattoni immaginari, e tutto ciò appunto è coadiuvato dal fatto che vengano utilizzati dei cartoni animati che hanno nell'economia del film il ruolo di metafore che contraddistinguono certi avvenimenti della vita del protagonista in chiave simbolica e surreale. Proprio per questo, secondo me, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Hey You, diciamo, ricorda un processo sinestesico, appunto, cioè il fatto di creare, ecco, questa suspense, questa tensione verso diciamo un'apertura, verso una necessità di cambiamento. momento. Infatti Hey You è come se fosse appunto un richiamo verso se stesso, cioè un domandarsi cosa stia realmente accadendo, perché appunto lo consideriamo un pezzo sinestesico, perché riesce in un certo senso attraverso la musica a dare questa progressione anche interiore dell'animo del protagonista. Per sinestesia infatti intendiamo un processo naturale che corrisponde alla percezione simultanea di due o più sensi. La sinestesia sensoriale può divenire in alcuni individui anche molto evidente a causa di una contaminazione profonda delle vie sensorie, che provocano una modificazione delle singolarità di codificazione percettiva dei vari sensi. Quindi esperienze straordinarie di tipo sinestesico possono conseguire alterazioni genetiche, ma possono essere anche indotte dalla meditazione o da alcune tipologie di stress, oppure, come era molto in voga negli anni 70, possono venire anche indotte o acuite mediante l'uso di sostanze allucinogene, come per esempio l'LSD, che provocano una commistione tra le distinte aree dell'informazione cerebrale. E secondo me è molto interessante notare proprio nel progressive questa compresenza comunque di scienza, cervello e musica, no? Ricordando che appunto la musica è l'arte di combinare in maniera organizzata i suoni nel tempo e nello spazio, entro le logiche comunicative di un linguaggio universale, il quale corrisponde all'ascolto delle sensazioni e dei sentimenti. Di conseguenza, lo studio approfondito delle relazioni tra la musica e il cervello può in un certo senso guidarci nel percorrere i labirinti più affascinanti delle nostre facoltà mentali. La musica, quindi, in questa nuova dimensione diviene una sorta di interferenza costruttiva di coordinazione e di mediazione delle percezioni sonore ed immaginative create dal cervello, mediate quindi dall'arte della modulazione delle vibrazioni musicali organizzati in ritmi ed armonie del mondo esterno. Quindi una prospettiva di interpretazione cognitiva della formazione musicale. Continuiamo quindi su questa tematica con un nuovo pezzo estratto dall'album YS del 1972, anzi in realtà si tratta di una bonus track dell'edizione del 73, di un gruppo italiano secondario, ecco, per fama ma non per bravura, che è appunto il Balletto di Bronzo. Il pezzo che vi presentiamo è La tua casa comoda, appunto del 1973, dove appunto noteremo e ascolteremo nuove sinestesie. Dopo il primo album Sirio 2222, il balletto cambia formazione, acquisisce il tastierista Gianni Leone, che comporterà diciamo un cambio di rotta stilistico. Dall'hard rock si passa ad un sound oscuro e complesso che assorbe progressioni strumentali di notevole spessore. Ed è interessante ricordare appunto che anche YS, nonostante ebbe meno successo, diciamo ebbe meno successo appunto rispetto ad altri album poi usciti proprio nel 72, uno degli anni più diciamo creativi appunto della decade degli anni 70, nonostante ciò appunto però l'album secondo me è molto interessante, soprattutto per il fatto che vi è un concetto, ecco, alla base, no? È proprio un concept, e il protagonista del concept è un uomo anche questa volta, proprio come accadeva per The Wall. È un uomo, l'ultimo rimasto sulla Terra, che compie una sorta di viaggio allucinante in tre incontri prima di scomparire tragicamente nel buio, come fu per la mitica isola di YS inghiottita dalle acque. E è interessante proprio notare poi questa, diciamo, l'aggiunta di questa bonus track del 73, che diciamo si allontana appunto dal concetto globale dell'album, ma che secondo me è molto interessante sia per le sonorità, perché il balletto di bronzo presenta dei suoni secondo me più graffianti, ecco, più rock che progressive in alcuni punti. E l'apertura che poi abbiamo ascoltato nel ritornello racchiude proprio quella voglia di azione crescente che appunto si progressivamente appunto si evince dalla strofa, e incontra poi immagini di evasione e fuga con estrema naturalezza. La casa appunto di cui si parla, la casa comoda di cui si parla, assurge ad una mentalità e ad un'abitudine, quindi c'è questo appunto collegamento diciamo tra i sensi, tra le percezioni, che risponde proprio a questa idea di sinestesia nella musica. Continuando appunto su questa linea, vi presentiamo invece un pezzo che esula un po' dall'ambiente e dall'atmosfera progressive, perché lo estraiamo da un album molto molto vicino ai nostri giorni, del 2006. Stiamo parlando di Joy, l'album di Giovanni Allevi, un pianista molto famoso tra l'altro, compositore e direttore d'orchestra italiano, che nasce nel 1969, si diploma a Perugia, quindi al Conservatorio Morlacchi in pianoforte, e poi in composizione al Conservatorio Verdi di Milano. Perché lo inseriamo all'interno della nostra carrellata? Primo, per evadere un po' anche dalle logiche più o meno stabili o statiche del progresso, delle atmosfere progressive, ma anche perché comunque Giovanni in un certo senso ha raccolto, ecco, un'eredità musicale vastissima, molto ampia, e allo stesso tempo l'ha semplificata in un certo senso, cioè l'ha resa fruibile, l'ha resa appunto comprensibile. E la sua carriera è assolutamente interessante, addirittura lavora anche con Jovanotti, e sarà proprio dopo il tour che nel 2003 pubblicherà il secondo album per pianoforte solista dal titolo Composizioni. È un compositore di musica classica contemporanea, però appunto impiega un linguaggio nuovo e diverso da quelli sinora sviluppati, un linguaggio colto ed emozionale che prende però le distanze dall'esperienza dodecafonica e minimalistica per affermare una nuova intensità ritmica e melodica, potremmo dire europea, anche se poi le opinioni su Giovanni sono differenti. Il critico musicale Alberto Barbadoro ritiene la sua musica di matrice pop, banale, scontata, perché senza alcuna ricerca, e che si possa collocare come musica di intrattenimento. Alcuni appunto lo definiscono colui che si spaccia come il profeta della classica. Molti degli addetti ai lavori infatti sostengono che il successo di Allevi sia un prodotto di un'abile operazione di marketing. Noi però ascoltiamo questo pezzo che è L'orologio degli dèi, a mio avviso molto sinestesico, nel senso che appunto la, diciamo, la progressione del pezzo dà l'idea proprio del tempo che si rompe, cioè della regolarità del tempo, appunto, che è quella umana, che è quella appunto scandita dai secondi e dall'orologio, si rompe per volere divino. E proprio notiamo nelle dissonanze, nella progressione appunto del pezzo, questa idea di rottura. E quindi ci troviamo investiti da due diverse situazioni emozionali. Da una parte veniamo presi per mano, accompagnati nei luoghi e nelle stanze che il musicista ha attraversato e poi riprodotto nelle note. Dall'altra veniamo immersi in un dolce liquido amniotico che sembra proteggerci, anche solo per 4 minuti, dall'inerzia rumorosa che ci circonda. Quindi un suono importante, ma allo stesso tempo leggero, come uno scrittore che racconta la quotidianità senza aggressioni stilistiche. Ci sono quindi echi del repertorio tardoromantico impressionista che, grazie ad un'attualizzazione del senso ritmico, divengono accessibili a un pubblico più ampio e necessariamente non colto. Quindi vi lasciamo a L'orologio degli dèi, Giovanni Allevi, Joy, 2006. La rottura del senso del tempo è uno dei cardini fondamentali della, della musica progressive, o di quella musica appunto che in un certo senso spazia, ecco, da un genere all'altro per portarci, ecco, verso dimensioni diverse che in un certo senso sono parallele, comunque si intersecano. Un altro diciamo lavoro interessante da questo punto di vista, potremmo dire evocativo, sinestesico o immaginativo, è Storia di un minuto del 1972, un album che leghiamo appunto al nome della premiata Forneria Marconi, sicuramente uno dei gruppi progressivi più interessanti, ne abbiamo anche già parlato. E siamo ancora nel 1972, quindi Storia di un minuto non fu solo appunto nel diffondere il nuovo stile, infatti nel medesimo anno apparvero diverse opere italiane definibili come progressive o come diciamo generi appunto legati a questa onda musicale. L'abilità compositiva di Mussida e Pagani, che sono autori di tutte le tracce, presenta più di un motivo di interesse e viene a costituire una autonoma interpretazione, dunque un tassello indipendente del progressive rock. Estraiamo un pezzo interessante dalla Storia di un minuto, stiamo parlando di È Festa, un pezzo che ci avvicina moltissimo alla sinestesia proprio per, diciamo, questo ritmo cavalcante, questo ritmo invadente che diciamo ci porta con sé in un certo senso. Il testo è pressoché nullo, nel senso non vi sono molte parole, però sicuramente la musica in questo pezzo gioca da concetto, da significato, potremmo dire, di tutto il pezzo. Quindi ascoltiamola insieme. È Festa, Storia di un minuto, 1972 PFM. la vitalità di È Festa non può che coinvolgerci completamente anche a livello sensoriale, cioè all'ascolto di un pezzo come questo le nostre percezioni appunto si fanno molteplici, cioè si fanno sinestesiche, si fanno appunto parallele. E quindi possiamo piano piano comprendere questa, diciamo, relazione che c'è tra suono e note musicali, che appunto non dipende solo da fenomeni di vibrazione acustica, ma è il frutto della auto-organizzazione, potremmo dire, dei processi fisiologici e percettivi, cioè dipende da come la vibrazione sonora viene trasformata dai recettori sensoriali del nostro orecchio e quindi trova poi risonanza con impulsi nervosi di origine diciamo cerebrale, che rendono le vibrazioni esterne interpretabili significativamente come un'ampia varietà di emozioni programmate dalla struttura genetica del nostro cervello. La musica quindi può considerarsi da questo punto di vista un'arte estetica che esprime la qualità dei sentimenti per mezzo del linguaggio delle note. Le note formano vari accordi che simultaneamente sono percepiti dai due emisferi cerebrali come ritmi e melodie, ma in realtà appartengono a una stessa unità di tempo e che come tali sono quindi capaci di innestarsi direttamente nel produrre le sensazioni di suoni e di immagini realizzate come simulazioni percettive dal nostro cervello. Quindi in teoria, diciamo, siamo di fronte a delle, diciamo, a delle simulazioni. Noi ascoltiamo e allo stesso tempo, diciamo, colleghiamo delle immagini, colleghiamo appunto un un qualcosa di visivo, e appunto in questo modo memorizziamo anche diciamo la nostra esperienza musicale attraverso l'immagine e viceversa. Quindi la musica in questa nuova dimensione cognitiva non si presenta all'ascoltatore solo per le proprietà delle vibrazioni procurate dagli strumenti musicali, strumentali e del canto, ma come diciamo un'interferenza costruttiva di coordinazione e di mediazione delle percezioni sonore ed immaginative, quindi, che vengono create dal cervello e mediate dall'arte della modulazione delle vibrazioni musicali organizzate in ritmi ed armonie del mondo esterno. Detto ciò, possiamo continuare proprio su questa, diciamo, su questa linea e ci avviamo verso nuove sinestesie, sinestesie contemporanee. Stiamo parlando di un album abbastanza recente, è il 1999 quando i Quinto Rigo escono con Rospo. Presentano questo pezzo anche al Festival di Sanremo, infatti è veramente interessante, ecco, notare poi diciamo gli effetti di questo gruppo così poliedrico sul pubblico, ecco, un po' statico e diciamo e fermo, ecco, del Festival di Sanremo, come tutti sappiamo più o meno. Ci sono veramente poche punte in questo festival della canzone italiana. I Quinto Rigo sono un gruppo musicale italiano e propongono un originale mélange di suoni e generi musicali, quindi dalla classica al rock, al jazz, al punk, al reggae, al funky, fino appunto per approdare al blues. Quindi, pur non rientrando anche loro in quello che possiamo definire il vero e proprio progressive o il progressive puro, certamente questo continuo gioco tra musica e voce, quindi questo continuo gioco tra diciamo i vari generi, ci danno comunque una sensazione, ecco, di progressione e di incoscienza riguardo a quello che appunto seguirà. Quindi non c'è quella struttura tipica del pezzo come si vuole poi per altri generi, ma appunto c'è questo continuo passaggio, questa continua amalgama appunto di generi. È sicuramente uno dei migliori prodotti della musica italiana, hanno una formazione quanto mai atipica, violino, violoncello, contrabbasso, sassofono e voce. Quindi questo è un disco consigliato a chiunque abbia voglia di vedere il rock da una prospettiva non comune, per accendere sensazioni appunto non comuni e quindi per attivare sinestesie nuove, come il pezzo appunto che vi presentiamo, che si apre all'ascolto da tante ottiche e che rappresenta una delle punte musicali diciamo sinestesiche che appunto gira per la mia testa. Rospo è una storia al contrario di un principe che preferisce tornare rospo piuttosto che continuare a vivere di superficialità, mediocrità e successo, come ci dice appunto John Di Leo, che appunto è il cantante dei Quinto Rigo e che immaginiamo, oltre ad aver studiato in conservatorio, crediamo, visto che sono tutti molto molto preparati, probabilmente ha studiato moltissimo anche le tecniche vocali tipiche di Demetrio Stratos, il cantante degli Aria. Quindi vi lasciamo appunto con questo pezzo alquanto particolare, Rospo, 1999, Quinto Rigo.
Solo un momento,
un po' di
tempo per me, nel mio mondo è nato
il tuo sorriso, mi disgusta!
Sono contento di essere infelice, sempre in sipario, ma non credere, io non so fingere. Libero
istantaneo ci ha detto che invece John Di Leo non ha mai studiato canto ed è impressionante, mentre appunto gli altri partecipanti al gruppo sono tutti provengono tutti dalla scuola del conservatorio, quindi sono molto preparati a livello musicale. John Di Leo invece probabilmente ha molto studiato appunto i cantanti del passato ed è dotato di una dote, di un carisma musicale musicale personale che gli permette di creare le musicalità che avete appunto sentito. Continuando appunto sulla sinestesia, passiamo invece agli Area. Siamo nel 1975, questo è l'album Ariazione, e Demetrio Stratos nel 76 ad uno speciale Rai dice: questo gruppo ha 4 anni di vita e anche la sua musica chiaramente, quindi vuole coagulare diversi tipi di esperienza, fonde il jazz, il pop, la musica mediterranea e la musica contemporanea elettronica. La problematica qual è? Abolire le differenze che ci sono fra musica e vita. Gli stimoli che trae questo gruppo vengono direttamente dalla realtà, trae spunto dalla realtà e dalla strada, chiaramente. Ecco che, diciamo, si fa chiara questa sollecitazione, ecco, visiva dell'ascolto. Il suono ha una particolare capacità di sollecitazione sinestesica, infatti nella sua stessa natura fisica mira all'orecchio, ma nel contempo mette in moto tattilità e percezioni. Quindi l'immersione in un ambiente sonoro coinvolge il nostro corpo nella sua totalità. A queste sollecitazioni sensoriali dirette si accompagnano poi percezioni di rimando indotte, costituite dagli indizi rappresentativi che il suono fornisce con le sue qualità, come per esempio la dinamica del suono. Gli Area incarnano questa teoria. La mela di Odessa, il pezzo che vi presentiamo, è un viaggio e due possibili strade che i protagonisti possono percorrere, quindi saltare o salire. La mela di Odessa, siamo nel 1975, Ariazione, Area.
We'll be right back. cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice. E scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e comincia un giro tondo. Salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto.
La musica quindi per sinestesia viene compresa diciamo si adatta ad interferire e quindi anche anticipare il cambiamento della realtà sociale, dimostrando la propria peculiarità di simultaneità di azione, capace di agire in sinergia attivando aree cerebrali complementari quali la vista e l'udito, condividendole in forma di un linguaggio simultaneamente associato alle emozioni e ai sentimenti. Pertanto la musica agevola, potremmo dire, l'immersione nei mondi virtuali dell'immaginario della mente, sovrapponendo i bioritmi generati dall'autostimolazione delle sonorità interiori, e questo è proprio chiaro ascoltando i pezzi degli Area. Questi pezzi appunto che in un certo senso ci trascinano e ci coinvolgono appunto come se fossimo noi ad essere i protagonisti partecipanti dei pezzi in questione. Concludiamo a questo punto la nostra carrellata sinestesica parlando di un album a mio avviso molto interessante, un po' nascosto rispetto a molti altri album degli anni 70. L'album è Mauro Pagani, quindi appunto prende il nome dal compositore, è del 78 e un album interessante perché si colgono appunto le ispirazioni di questo grande polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano. Ispirazioni appunto che comprendono il rock, ma anche il blues, la musica etnica di matrice araba, balcanica e medio orientale. Nel 78 pubblica con l'etichetta Ascolto il suo primo album da solista intitolato appunto Mauro Pagani, che anticipa nelle sonorità e nella ricerca di contaminazioni quella che poi verrà definita world music e quella capacità appunto di Pagani di inserirsi in atmosfere musicali differenti con molta semplicità. Moderna perché a distanza di molti anni all'ascolto risulta ancora attuale, piena scena degna in tutto e per tutto e quindi entusiasmante, e racchiude soprattutto nei suoi solchi il meglio di quel fiorente periodo di musica italiana che sono appunto gli anni 70, grazie alle collaborazioni con gli Area e la PFM. Infatti gli Area occupano intere sezioni di questo disco, stampando indelebilmente il loro codice a barre in brani come L'albero di canto, mentre gli Area, che sono l'ex gruppo di Pagani, la PFM scusate, l'ex gruppo di Pagani, partecipa con devozione al disco ricordando gli esordi folgoranti di qualche anno prima. Il tutto appunto è correlato dalle tematiche sviolinanti, potremmo dire, di Pagani, dalle sue chitarre venute da non so dove, quindi strumenti particolari come il buzuki, le mandole e gli archibugi. Questo disco potremmo dire è un disco per tutti quelli che desiderano veramente viaggiare, quindi attivare tutti i sensi, con la fantasia però, senza muoversi dal divano di casa e quindi senza faticare moltissimo. Inoltre ci fa aprire anche una parentesi proprio sulla scrittura musicale, sul fatto che la scrittura musicale comunque evochi, potremmo dire, la sonorità. La musica infatti ha una sua specificità visiva, spesso grafica, evidente proprio nel momento notazionale. In effetti la notazione musicale può essere intesa come un sistema sinestesico per definizione, ossia un particolare tipo di codice in cui il testo visivo ha un immediato rimando sonoro, dove ogni segno ha un suo suono e questo è a sua volta il risultato di un gesto. Quindi è la stessa duplice trasposizione che il musicista effettua ogni qualvolta ci si accinge ad un'esecuzione. Quindi anche lo stesso atto del suonare, che meglio di tutti può essere interpretato da Pagani, può essere quindi inteso come una pratica sinestesica. Già solo il guardare la partitura, quindi osservare le note sul pentagramma, implica la formazione di un'immagine sonora che anticipa i tempi della musica e la fa sentire mentalmente prima della sua effettiva emissione. Quindi con questo pezzo, che in un certo senso racconta il blu, perché si intitola Il blu comincia davvero e quindi racconta un colore, vi lasciamo al prossimo appuntamento con Progressivamente. Ciao.